Mashup su Radio Ticino.
Siete su Radio Ticino, l'appuntamento di Mashup vi porta ora a parlare del cuio.
Cuio. Metti bene questi accenti, se c'è un accento immagino che si dica cuio.
Okay.
E andiamo quindi dove? In cuio.
Giappone.
Cosa
sì.
Pensavi? Non lo so, in Sud America.
No.
Allora, cos'è questo cuio? È una specie di, se vogliamo, rituale, ma che adesso si è un po' modernizzato, ma per salutare gli oggetti, nel senso quando vuoi buttare via qualcosa, dar via qualcosa, no? Non ti viene mai un po' di remora così a dire, oh, mi sento un po' in colpa, lo butto via?
Io tanto, infatti sono un accumulatore seriale, mai quanto te, però quanto ho capito.
Quindi questa cosa a noi può essere molto utile per liberarci degli oggetti con più pace, no? Interiore. Quindi sentite un po' cos'è il cuyo, è una specie di offerta commemorativa, insomma, nasce da una cerimonia di origine buddista, influenzata dallo shintoismo, e nello shintoismo si pensa che anche gli oggetti abbiano una sorta di spirito, non sono lì così inanimati eccetera, e quindi non sono solo cose così, hanno condiviso un tempo con noi, hanno avuto una loro funzione, una loro storia, e quindi non possiamo gettarli via come se niente fosse. E facevano proprio delle cerimonie nei templi in cui mettevano questi oggetti, ad esempio c'era l'hari kuyo per gli aghi da cucito ormai rotti che venivano infilati nel tofu per farli riposare. Poi c'era il ningyo kuyo per le bambole, che questo pare sia molto sentito ancora oggi. C'è il fue de cuyo per i pennelli da calligrafia e il casa cuyo per gli ombrelli.
Sì, non stai
e molti
parolacce.
Altri.
Lo dico per a casa, perché uno che sente su sta roba che cosa stanno dicendo sulla radio. No, è una cosa.
È un rituale per salutare gli oggetti. È un nome giapponese ormai. Allora adesso si fa un po' meno nei templi, ma la gente l'ha preso un po' a casa sua, quando appunto fai ordine, decluttering, butti via tutto per non sentirti in colpa, saluti gli oggetti in un certo modo, quindi ne trattieni un po' lo spirito del vecchio cuyo. E praticamente cosa fai? Posso dirvi come fare un cuyo a casa?
Okay.
Allora, praticamente prendete un oggetto, cominciate con uno solo, così a fare ordine ci metti 3 ore in più, vabbè. Allora, ti fermi un attimo davanti all'oggetto, lo metti lì davanti a te, lo guardi, respiri e praticamente interrompi la cosa di buttare in automatico come se niente fosse, no? Ringrazi, questo è molto importante, a voce o se c'è di gente non vuoi anche mentalmente, va bene, ok? E puoi dire grazie per quello che mi hai dato, grazie per avermi accompagnato, grazie che mi hai aiutato a fare questo o quello, insomma. Poi riconosci che si chiude un po' un ciclo, tipo il tuo compito è finito, ora posso lasciarti andare. Prima ringrazi, poi dici ti lascio andare, e poi fai una sorta di gesto finale, o lo butti via, che alla fine è quello che vuoi fare, o lo puoi donare, o lo ricicli, e questo insomma il gesto fisico proprio che lo sposti, lo metti via, chiude il rituale.
Tu sei lì a casa con davanti tutti i tuoi oggetti, poi se ne hai tanti, due goio, cioè proprio
facciamo così, ne mettiamo un po' insieme per far prima
tanti,
di cui e dici grazie cari oggetti, siete stati utili, vi lascio andare.
Quindi,
ecco,
riassumendo un pochettino perché ci ascolta, per rendere le cose pratiche, siete all'ecocentro di Arbedo,
fatelo a casa,
avete le vostre bottiglie in PET, prima di inserirle dentro quella cosa
non capisci niente, no, le bottiglie in PET, dai, quelle le butti via anche tu che sei un accumulatore senza problemi, vabbè, lascia in PET
all'ecocentro.
Mashup, pillole di Mashup.
Siete pronti? Siete lì con le orecchie belle aperte, magari anche con la penna e il block notes, come si diceva una volta, a prendere appunti? Perché arrivano loro, i fattoni!
Eccoli qua, i fatti, le piccole perle di saggezza che troviamo
tiratela
in giro.
Di saggezza!
Sì, vabbè,
sì. Le piccole perle di Matteo Vanetti.
Perle da un piede, vai. Allora, il maschio adulto medio si taglia 1 chilo di barba ogni 10 anni.
Se
la barba sembra poca, ma se tu la metti assieme in 10 anni fai 1 chilo di barba.
Ma tanto, 1 chilo. Beh, che è leggera, comunque sono
peli. 1 chilo, pensa al chilo di
latte.
Zucchero.
Ma sarà molto più grande di barba, perché è più leggera.
Ho capito, però è tanto quanto pesa quello.
Ok, allora
va bene,
mettetela da parte che verifichiamo fra 10 anni.
proviamo. Un nordamericano medio cambia canale televisivo 117.000 volte nel corso della propria vita.
Ammazza.
Poi ci sono quelli che insopportabili, che non riescono, che loro fanno, cambiano tutto il tempo canale.
Quindi quelli alzano la media.
Quelli alzano la media.
Ci sono zapping sfrenato.
Io avevo un parente che tutte le volte che guardava la tele non guardava, cioè lui cambiava tutto il tempo.
Stressantissimo.
Cioè, è stressante.
Poi
no?
Invece c'è chi si addormenta dopo un minuto e quindi lascia quel canale per 6 ore.
E abbassa la media.
Esatto.
Quindi 117.000 volte nel corso di una vita. Lo sbadiglio medio dura 6 secondi. Potrebbe starci.
Sì.
Niente da sbagliare, solo dirlo. Il tasso di parti cesarei in Canada ha raggiunto un massimo storico, con un bambino su 5 con questo metodo chirurgico durante l'ultimo studio che è stato fatto.
Okay.
Uno su 5. Nottingham, in Inghilterra, è stata la prima città a dotarsi di cartelli in braille per i non vedenti nei suoi centri commerciali.
Ok, per capire tipo a che piano c'è cosa, quelle cose.
Sono stati i primi.
A Nottingham c'è mica lì, come si chiama? Quello che ruba ai poveri, ai ricchi per dare ai poveri.
Robin Hood.
Robin Hood non era lì che dopo c'era il cattivo di Nottingham?
Quello era Cunningham.
Vabbè.
E chiudiamo con: uno studente americano abbandona la scuola superiore ogni 26 secondi.
Urca.
Eh sì.
26, boh, sono tanti, là, però.
Però, insomma, tanti. Come dire, tanti la lasciano. E così andiamo a chiudere questo appuntamento con i fattoni di Mashup.
Mashup su Radio Ticino. Pillole di Mashup.
Siete su Radio Ticino, questo è l'appuntamento con Mashup, e a Mashup andiamo anche a capire delle cose che non ci sono chiare.
Esatto, no, perché dopo aver visto tutto sto Sanremo.
Sì.
No, allora, cos'è che si vede tanto in Sanremo che di solito, almeno, non è che lo vedi così spesso in televisione, se non che sei uno che va ai concerti,
la bella
di musica,
musica
classica.
L'animazione interessante, dei presentatori interessanti, no? Non lo so.
No, sto parlando di quelli che sbracciano così.
I direttori d'orchestra.
I direttori d'orchestra. Okay. Allora, io mi sono detta, cioè, non ho mai capito veramente, non essendo una musicista, perché c'è il direttore d'orchestra? Ognuno c'ha il suo spartito, no?
Sì.
Ognuno sa suonare il suo strumento e saranno capaci di andare tutti insieme.
Sì.
E allora mi sono un po' documentata.
Brava, interessante.
Ecco, allora, prima di tutto partiamo dall'inizio. Lo spartito non è una sorta di istruzione perfetta da eseguire meccanicamente, come uno può pensare. Cioè, le note le schiacci, se suoni il piano, le suoni col palco. No, è una sorta di base su cui poi bisogna costruire una performance musicale, perché può essere interpretato. Allora, il direttore è proprio colui che interpreta lo spartito, diciamo che lo legge e decide come trasformarlo poi in musica viva.
Mm-hmm.
Perché infatti dicono che due composizioni, canzoni, insomma, suonate, dirette da due direttori d'orchestra diversi, possono essere completamente diverse. Per le pause, il tono, eccetera.
Sì.
Quindi c'è dentro tanto, anche se tutti sanno, diciamo, i musicisti sono esecutori anche ottimi delle proprie parti. Il fatto di metterli tutti insieme non vuol dire che se si mettono lì tutti bravissimi a suonare poi esce qualcosa di bello.
C'è bisogno
di
qualcuno che dia il tempo corretto e anche la cadenza.
Esatto, la cadenza, il tono, tutto quanto. E si può fare il paragone che il direttore d'orchestra è un po' come il cervello di un pianista.
Sì.
Le dita sono quindi gli strumenti e gli altri sanno cosa fare, ma senza la guida che coordina tutto regna il caos.
Certo.
Tu non dici a ogni dito cosa fare, insomma, questo qui. Quindi deve impostare tutto, e soprattutto gran parte del lavoro si fa prima del concerto, fanno le prove.
Certo,
non
ovvio,
è che arrivi lì con un direttore che non hai mai visto e al volo riesci a fare tutto bene. E poi deve essere anche un po' un leader umano, perché comunque deve mettere assieme un po' tutti, deve avere un certo carisma, perché se ne hai uno moscetto non ti trasmette tutta quell'energia. Poi mi sono chiesta, secondo te, deve saper suonare tutti gli strumenti per capire? Cioè,
sì?
No.
No, ok.
Però di solito è musicista, almeno uno.
Un minimo di conoscenze.
Non deve saperli suonare, ma deve sapere come funzionano tutti i vari strumenti per sapere cosa pretendere da un violino, da un oboe o da non so io cosa. E poi naturalmente deve saper leggere una partitura completa, che vuol dire che ha decine di righi simultanei. Perché lui deve avere. Ma pensa che cervello un direttore d'orchestra. Sapere gli spartiti di tutti i musicisti che c'ha lì davanti, tutti gli strumenti diversi. Quindi, cavoli.
Guarda, in per tradurlo proprio in lingua nostra, in cinese, mia stupid.
Mia stupid,
come
quindi,
si dice solitamente, poi quello è il termine per far capire.
Secondo me hanno un cervello molto, come si dice, avanti perché devono mettere assieme tutto. Quindi il direttore d'orchestra è fondamentale.
Molto importante, quindi non fa andare la bacchetta solo per così.
Anche se a me piacerebbe, verrebbe fuori.
Ma purtroppo,
magari una Guggen, magari no, neanche, non saprei. Non
toccherei. Stavo per farlo io, non l'ho fatto perché
l'ho fatto io. No, ma c'hanno anche loro il direttore,
sì,
certo, almeno non so se
no, assolutamente ce l'hanno tutti.
Vedi, è fondamentale.
Non mi farei aprire, però sì, ok. Ottimo.
Parliamo al febbraio prossimo delle Guggen.
Di questo.
Mashup su Radio Ticino.
Siete su Radio Ticino a Mashup, andiamo subitissimo a scoprire.
Allora andiamo in Giappone, che ci andiamo spesso e volentieri perché spesso hanno delle trovate molto curiose. E qui parliamo di librerie, cioè negozi che vendono libri. Mm-hmm. Ecco.
Ci sono anche qui.
Allora tu di solito entri e cosa fai?
Scegli uno dei libri nei vari scaffali, ci sono le varie generi, no?
Stai lì anche tanto, almeno io mi perdo via, soprattutto in quelle da bambino, in che guardi i disegni, a me ho la passione dei libri per bambini, quindi stai dentro e scegli.
E questa signora ne ha fatta una di libro di
Ma che una? Ne ho fatti più di una.
Ma quanti ne fatti già? Due?
Ne ho quattro.
Siamo già quattro.
Vabbè, comunque non parliamo dei miei libri.
Una volta parleremo dei tuoi libri.
Una volta,
e chissà se in questa libreria ci sarà anche il tuo libro.
Non l'ho ancora tradotto in giapponese, quindi non credo. Comunque, allora c'è questo signore che è Morioka Shoten.
Sì.
No, la libreria si chiama Morioka Shoten, ma lui si chiama Yoshiyuki Morioka.
Potevi anche invertire, che non è che penso che la gente da casa. Oh, ma dai, ma non si chiama mica Morioka Shoten.
Io sono precisa. Vabbè. Allora, cosa fa lui? Non ha tutta sta grande scelta. La libreria è piccolina, cosa fa? Un libro espone a settimana. Cioè, tu vai lì e non hai scelta, hai solo quel libro. Lo sceglie lui, quindi lo sceglie con cura, non prende il primo quindi ha un libro che secondo lui ha valore.
Ha un libro, tante copie di quel libro.
Di un libro espone solo quel libro, ma attorno a questo libro crea anche, non so, degli appuntamenti, magari l'incontro con l'autore o del, non so, dell'arte che parla del tema del libro. E per una settimana tu, se vai lì, puoi comprare solo quel libro.
Ma fuori di testa sta cosa.
Fino alla settimana dopo, quando vai a vedere che altro libro magari ha scelto. Così non hai fretta di essere lì, troppa roba, scelgo in fretta. Vai lì e ti immergi proprio in quel momento e in quel libro. E uno può pensare, sì, vabbè, che trovata. E invece, cioè, funziona, perché l'ha aperta nel 2015 e ancora funziona, anzi, attrae anche turisti, gente.
Alla fine, come target non è male, come cosa.
È una...
This is like a home of Morioka-san.
Ah, Morioka-san.
Maybe I'm like the...
Ah, no, in inglese, no, speravo che ci fosse... Volevamo sentire la sua voce.
In giapponese, il signor Morioka. No, comunque, quindi, se andate a Tokyo, andate nel quartiere di... Ginza, vabbè, e trovate questa libreria, perché appunto adesso editori curiosi di tutto il mondo, lettori, quando vanno lì
è marketing
e funziona. Però lui con cura prepara tutto, ci mette il cuore nella scelta dei libri per i suoi lettori.
Uno solo.
Quindi, uno a settimana.
Caro Morioka Takanawi, abbiamo qui un'autrice. Una settimana, ma anche solo due giorni.
Poi in italiano, ma mettilo fuori in italiano.
Tanto,
il libro.
Ci sono le figure, va bene.
Mashup su Radio Ticino.